105.250, torniamo in diretta e iniziamo la trasmissione di oggi. Come dicevamo, microfoni spenti, oggi non abbiamo nessun sindacalista che ci farà da guida, diciamo così, che ci aiuterà ad analizzare la questione che stiamo affrontando. Stiamo andando verso lo sciopero generale del 29 novembre, cioè di questo venerdì. Lo stiamo preparando come tutti voi e tutte voi speriamo, insomma, lo stiamo caricando di motivazioni, stiamo cercando di fare nei luoghi di lavoro quelli che rimangono, per chi si è fortunato, magari anche come me, di organizzare qualcosa, di portare un contributo reale all'interno di questa compagine variopinta in cui quasi tutti, e qui lo dico e non riprendiamo più, parteciperanno. Quindi sindacati di base, sindacati confederali, più o meno la configurazione è quella. Ma oggi, per meglio analizzare le ragioni per cui ci hanno portato a sferrare questo attacco in concomitanza con i confederali, cosa che non succedeva da tempo, anche perché mi ricordo che una volta, quando si facevano le scioperi generali seri, i governi cadevano. Quindi abbiamo questa grossa possibilità. Per preparare meglio, per caricarci su questa grossa possibilità, abbiamo i nostri microfoni Francesco Schettino, che insegna economia all'Università della Campania e che anche sappiamo, e lo diciamo perché ci fa piacere, redattore di Radio Grad. Buonasera Francesco.
Ciao a tutti, però mi ha caricato di responsabilità. Bravo.
Ovviamente sei anche radiofonico, quindi siamo alla pari, insomma, non c'è...
Sì. Lì mi trovo molto più a mio agio, non c'è dubbio.
Allora, con me c'è anche Dario.
Ciao Francesco.
Ciao, Dario. Ciao. Ciao, buonasera. È la prima volta che mi chiami Francesco, sei in imbarazzo.
Sì, ma perché chi? Allora, diciamo un paio di amici chicco, però.
Lo diceva a microfoni spenti. Allora, Francesco, cercherò di fare una introduzione, diciamo, generica. Ci aiuterai a scavalcare i numeri economici e i rompicapo trappola della finanziaria presentata da questo governo fascista, che comincio subito l'introduzione, è sicuramente allineata dal 94 in poi, il declino del potere d'acquisto, del prodotto interno lordo, la privatizzazione e il taglio, ma la defiscalizzazione è proprio la chiave. La defiscalizzazione è uno specchietto per le allodole, una buona trappola per i lavoratori, perché defiscalizzare significa avere più soldi in busta paga, significa questo, ma significa anche dare meno potere alla contrattazione collettiva, alla concertazione, insomma mi viene un po' da ridere, comunque alla trattativa che si può fare separatamente sia per il contratto collettivo nazionale sia per il contratto di secondo livello, eccetera eccetera. Quindi le varie trappole, insomma, sono chiare. Chi stanno accontentando è chiaro, molto le partite IVA, che sono il ramo debole, possiamo definirlo, adesso poi mi correggerai ovviamente tu Francesco, dell'economia, perché producono, riescono a stare sul mercato grazie alla loro evasione un po' e grazie anche a questa defiscalizzazione. Insomma, loro stanno puntando, il governo sta puntando molto a questa cosa qua. Quindi noi cercheremo di entrare nelle viscere attraverso te con la finanziaria, cercando di dare un taglio e delle informazioni, perché ti specifico, la nostra trasmissione ha un taglio molto legato al mondo dei lavoratori. I nostri ascoltatori sono abituati e sono i lavoratori reali, anzi insomma dovrebbero essere, insomma lo sappiamo che è così, quindi cercheremo di dare un taglio per gli ascoltatori che comunque sono sensibili anche alla questione dello sciopero generale, per fargli capire in quale campo minato ci stiamo muovendo.
Allora introduco un po' appunto le diverse parti che Benny ha messo sul tavolo, per aiutare un po' anche Francesco a divincolarsi rispetto a quello che è la lettura nostra, no? Che facciamo della trasmissione di oggi. Diciamo, facciamo un intervento sul contesto della riforma, intanto, un contesto particolare che vede da una parte diciamo un'inflazione che diciamo alta a due cifre già da qualche anno, che vede la fine degli aiuti del PNRR, che vede anche un nuovo patto di stabilità dell'Europa, dei vincoli europei che esce fuori, diciamo, dopo l'apparente calma del Covid in tema fiscale, in tema finanziario, scusate, e poi ovviamente l'economia di guerra in cui già siamo dentro, e in più anche tutta una serie, cioè, una serie di aziende, di monopoli, di attività economiche che più degli altri in questi anni, fra le case farmaceutiche col Covid, fra le banche, fra anche le industrie belliche, hanno avuto dei surplus enormi che sono ancora in tasca loro, con dei dividendi record che non vedevamo da decenni. Questo sono, diciamo, le categorie che ti invitiamo un po' a sistematizzare, a mettere insieme per capire quelle che sono poi le basi dell'attuale finanziaria.
Mi sentite?
Sì, vai Francesco.
Forte e chiaro.
Allora, io però vorrei prima rassicurare chi ci ascolta, prima che spegna la radio, che non risponderò a tutte le domande che mi avete fatto, altrimenti facciamo le 8 di domani mattina. Di essere un pochino più concisi, perché io capisco perfettamente tutte le perplessità, le contraddizioni che si leggono, che uno dice, viene uno che fa, insegna all'università economia, mi saprà rispondere a tutte queste domande. Sì e no. Ecco, sì e no, perché vi spiego subito. Tante cose sono molto nascoste, tante altre cose pretenderebbero veramente tanto spazio, cioè di entrare nello specifico, e vi assicuro che non sarebbe un bel servizio radiofonico. Magari poi potremmo fare anche degli altri approfondimenti, anzi io lo propongo direttamente, in cui si proprio esplicitano alcune delle cose che avete detto, perché effettivamente la questione è profondamente complessa. E questo è il primo punto, cioè la complessità è qualcosa che appartiene al sistema economico, ma diviene qualcosa di enormemente difficile da spiegare, soprattutto quando a entrare in campo c'è una crisi che va avanti non da ieri, non dall'altro ieri, non dal 2008, ma probabilmente dagli ultimi decenni dello scorso secolo. E quindi, diciamo, tutto quello che è stato detto, e cito solamente questione dell'economia di guerra, profitti enormi, nuovo patto di stabilità, fine del PNRR, diciamo questione che va a favorire una classe invece di un'altra, è in qualche maniera accomunata da questo denominatore comune. Perché dico questo? Perché se non si parte da questo punto, cioè che il sistema capitalistico, il modo del capitale, si trova in una difficoltà enorme di accumulazione, tante sfaccettature tardano ad essere chiarite, o almeno in parte chiarite. Certo, non abbiamo, come dicevo prima, la pretesa di essere esaustivi. Allora, partiamo da quello che sappiamo e da quello su cui non dobbiamo dubitare. Questo è un governo, l'hai chiamato fascista, può andare anche bene, ma io sarei più preciso, lo chiamerei un governo di classe. Ok. Un governo di classe che evidentemente prende ordini dalla classe di cui è espressione. Voi obietterete, però, perché gli altri governi, quelli di centrosinistra, che erano esattamente. Questo è un altro punto di partenza da cui cominciare a ragionare per poter dare una sorta di segno, no? A quelle che sono alcune manovre invece di altre. Vi spiego subito perché. Perché io ho l'impressione che ragionare sempre sulla finanziaria, io sarà la 20ª volta che vengo chiamato da qualche parte a ragionare sulla finanziaria, finisce per dare sempre la stessa risposta. Ma io ho paura che entrare troppo nel dettaglio non faccia troppo un buon servizio, nel senso che chi ci ascolta lo sa che questo è un governo di classe, e probabilmente la maggior parte di quelli che ci ascoltano neanche sono andati a votare, e invece mi auguro che parteciperanno il 29 allo sciopero, perché anche dal mio punto di vista è un momento di grande importanza, e quindi, diciamo, più che il voto in questo momento, io aggiungerei anche il voto, ma in questo momento è molto importante ripartire da una mobilitazione che mette insieme la classe. Questo è l'elemento cruciale, la classe. Perché? Facciamo un quadro un po' riprendendo quello che diceva Dario, poi vi chiedo di interrompermi perché poi io sono prolisso di natura, abituato.
Lo faremo di sicuro, Francesco.
Si è prendere a calci ovviamente in maniera non effettiva perché siamo molto lontani, però bloccatemi quando divento troppo pesante. Il contesto di cui parlava Dario è un contesto che è frutto di una crisi. Guardate bene, se ci fate caso, con un minimo di attenzione anche, vi renderete conto che la propaganda, ancora una volta qui, del capitale legato al dollaro e legato all'euro, purtroppo bisogna specificare queste robe, altrimenti si rischia di fare tutto un calderone e diciamo essere traghettati su diciamo punti di vista molto superficiali. Dicevo, il capitale legato al dollaro e legato all'euro, ogni volta che entra in crisi, ormai sempre in maniera più ravvicinata, cioè quando sprofonda, si inventa un'etichetta. Mi ricordo un po' di anni fa, nel 2008, quando ci fu la famosa crisi che viene chiamata finanziaria, no? È una cosa che ormai è passata, anche se profondamente imprecisa, e tra un po' spiegherò perché. Uscì un bel libro qualche mese dopo di Vladimiro Giacchè, che aveva la fabbrica del falso, che mi pare che fu pubblicata la prima volta da Derivi a Proni, forse mi sbaglio, ma lo trovate sicuramente se qualcuno è interessato sul web o in libreria. Ebbene, lui fece un calcolo che subito dopo, diciamo, quel famoso settembre del 2008, ci furono all'incirca 100 etichette che furono applicate alla crisi. Voi sicuramente ricordate, forse chi è un pochetto più avanti con l'età, si ricorda Berlusconi, che a quel tempo era probabilmente un presidente del Consiglio, anzi tolgo il probabilmente, che disse molto esplicitamente la crisi è psicologica. Addirittura ci fu questa etichetta dicendo che i ristoranti e gli aerei erano
pieni. I ristoranti sono pieni, disse anche, te ricordi.
Questo è un escamotage che utilizzo molto spesso per fare, appunto, per dare l'idea, poi Vladimiro ne parlò in maniera molto più precisa, più articolata e dettagliata della questione, ma comunque il fatto di sviare dalla sostanza della cosa, ossia che il sistema di capitale, soprattutto quello legato al dollaro e legato all'euro, è in crisi, è il contesto fondamentale. Noi lo dobbiamo tenere a mente, non ci dobbiamo far fregare dalla crisi da Covid, la crisi del debito, la crisi della finanziaria, la crisi delle banche centrali, la crisi delle società di rating, sono tutte etichette messe a posto per negare l'evidenza che, e basta questo, affidarsi ai dati ufficialissimi, quindi Banca Mondiale, una roba che ci inventiamo noi, che certificano che da diversi anni, escludendo appunto l'inflazione, e questo è un calcolo che va sempre fatto, sostanzialmente l'economia del vecchio continente non cresce di niente, è in stagnazione, a volte non anche in negativo e pesantemente. Gli Stati Uniti, grazie al dollaro, vivacchiano, ma niente di più di questo. Perché questo è fondamentale? Perché si approda a una fase in cui, ricordate, poco prima del 2020, quindi della crisi pandemica, c'è stato un vento enormemente poderoso, soprattutto in Europa, che ti diceva basta con lo Stato, abbiamo ormai il vento in poppa, non si sa dove lo prendessero perché non se ne era accorto nessuno, l'Europa e l'euro vanno avanti attraverso una svolta liberista per cui il nostro credo è privatizzare l'impossibile, lasciare tutto in mano al mercato e vedrete che le cose andranno bene. Addirittura la banca centrale, ricorderete, soprattutto nel 2011-2012 quando è emersa poi questa enorme difficoltà, debolezza strutturale, era stato staccato il famoso divorzio di banca centrale europea dai singoli governi. E allora lì dove ti trovavi dinanzi a un divieto che addirittura in Italia fu captato dal punto di vista costituzionale, se non ricordo male l'articolo 81 della Costituzione che è stato revisionato in poche settimane ad agosto, ovviamente dopo la lettera di Trichet Draghi, probabilmente qualcuno che sta in studio si ricorda di cosa stia parlando, ecco, la riforma prevedeva l'assunzione del principio dell'austerità a livello costituzionale. Perché? Perché ci si immaginava che appunto una disciplina di bilancio, così come avvenne 100 anni fa praticamente, i primi convegni dell'austerity che guarda caso erano stati utilizzati dagli economisti che poi hanno sostenuto il fascismo, di questo parla ampiamente e molto bene Clara Mattei in un paio di libri che ha pubblicato negli ultimi 2 anni, ebbene questa austerity diviene un principio costituzionale. Che significa? Significa che se ci stanno 2 soldi, prima pagare i creditori, perdonatemi, e poi se c'è qualcuno che ha bisogno di un ospedale, gli daremo anche 2 soldi per farsi curare. Quindi non c'è più uno Stato che interviene sulla necessità, fisica del singolo individuo, del gruppo di individui, bensì prima pagare i creditori, che quindi hanno sostanzialmente una, gerarchicamente vengono prima, questo anche nell'ordinamento spagnolo, anche qui ci sono degli ottimi lavori di un mio collega Claudio De Fiores, che è un costituzionalista molto sensibile a questa tematica, e poi arrivano tutti gli altri. Quindi l'idea della finanziarizzazione, se volete, dei diritti sociali è qualcosa che passa in questo modello. E poi che succede? Arriva questa crisi pandemica e badate bene, questo è qualcosa che è sfuggito a moltissimi. Nella fine del 2019, basta leggersi l'ultimo rapporto, l'ultimo outlook, lo chiamano così, del Fondo Monetario Internazionale di fine 2019, in cui dicono che il 2020 sarà un anno pericolosissimo, probabilmente avremo gli stessi problemi che erano emersi nel 2008. Infatti a settembre del 2019, poco prima dell'esplosione della Covid, sarà incastrato nuovamente tutto il sistema finanziario statunitense, perché dall'anno partì nel 2008 e quello è il punto in cui la crisi emerge di più. Poi hanno il dollaro e si salvano sempre in corner. E quindi che successe? Successe che poi la banca centrale, quindi la Federal Reserve locale, ritirò dentro all'economia una quantità di denaro, di liquidità straordinaria e risolse momentaneamente il problema. Ma erano tutti gli operatori, e parlo quelli di Bloomberg, non parlo dei compagni, delle compagne, degli analisti più o meno critici, no, proprio loro, che erano certi che il 2020 sarebbe stato un casino. Però è arrivata la pandemia. Ora molti dicono, vabbè, è stato allora determinato da coloro che non volevano una nuova crisi del 2008. Ovviamente non abbiamo elementi per pensare, per avere la certezza che fosse così, è un'idea. Ma adesso guardiamo gli effetti. Quello che dicevi tu, il PNRR, lo Biden Stimulus, sono state le politiche keynesiane, cioè l'intervento dello Stato più poderoso della storia. Mai visto niente del genere, quindi in poco tempo, in solo qualche mese, il ruolo dello Stato, nonostante quello che avevano detto i profeti del liberismo, lo Stato era diventato nuovamente l'attore fondamentale dell'economia. Ma facendo che? Facendo nuovo debito e regalando soldi, soprattutto alla classe dominante. È stato questo il grande affare, come sempre del resto, perché se lo Stato è espressione del Parlamento, che è a sua volta un comitato di affari, di fatto gestito, almeno nella grandissima parte, dalla classe dominante, non c'è da attendersi che la politica economica possa essere così indulgente, soprattutto verso chi è che deve dare il profitto, da chi è che vede il plusvalore, dalla classe dominata, dalla classe subordinata, dai poveri. Come dicevano tanto tempo fa, e non hanno semplicemente più voglia di dirlo, ma la relazione economica esiste, la ricchezza di un paese si vede dal numero di miseri che esistono in quel paese. Quindi è così, dove c'è tanta miseria, lo diceva Marx anche, accumulazione di miseria, accumulazione di capitale, polarizzazione, è un fenomeno che va avanti di pari passo con lo sviluppo del sistema di capitale. Quindi non ci dobbiamo stupire se hanno rimesso in piedi un nuovo patto di stabilità post-Covid e ciò abbia determinato le stesse difficoltà di prima, cioè lo stesso trasferimento di plusvalore, se volete dirla scientificamente con Marx, cioè la classe dominata che subisce tutti gli effetti nefasti e trasferisce ricchezza e reddito nelle tasche della classe dominante. È così, e quindi le case farmaceutiche ovviamente ci guadagnano, Covid o non Covid, comunque stanno messe bene, le banche fanno profitti enormi, la speculazione è spaventosa, guardate solo quello che succede a livello di Bitcoin, la bolla speculativa sta regalando fittiziamente profitti a tutti. Mi chiedo io che può succedere quando esplode. Quindi è questo il quadro, secondo me, da cui bisogna partire. Dario, che ne pensi?
Ok, Chicco, sì, infatti stavo per entrare proprio dentro al tuo intervento, poi magari specifichiamo con due parole l'economia di guerra, che cosa significa in questo frangente. Però volevo approfittare di una... Di una frase, insomma, di questa analisi che hai fatto, in cui mettevi in chiaro appunto i rapporti di interesse fra le classi, che spiegano in termini diciamo generali al momento, poi magari entriamo anche nel merito di questo un attimo, il perché la finanziaria si pone come un'ennesima finanziaria di tagli. Perché a sua volta è nato appunto un nuovo patto di stabilità e non si è continuato con un'economia diciamo di tipo keynesiano o comunque con un ruolo dello Stato maggiore, perché appunto il capitalismo questo se lo può permettere solo per qualche anno alla volta, e l'abbiamo visto anche nella storia del keynesismo stesso, e appunto è una finanziaria di tagli, non è una finanziaria di redistribuzione, che è quello che si dovrebbe, cioè che si dovrebbe aspettare quando noi abbiamo un contesto che dicevamo insomma insieme, e lo descrivevi pure tu meglio di me alla fine, no? di grandi colossi o comunque attività economiche diciamo grandi, che acquisiscono la differenza all'interno dell'accumulazione di profitto, ma che non redistribuiscono. Però il fatto qual è, perché poi entreremo nella seconda parte della trasmissione in questo, cioè nell'analizzare quali sono i diversi tagli che facciamo con la riforma, cioè che fanno con la riforma, però l'importante è capire questo, cioè le motivazioni che inducono anche a fare una finanziaria di tagli e non una finanziaria di redistribuzione, per cui appunto si mette, cioè si estingue il debito immettendo, diciamo, denaro da parte di chi ha avuto un'accumulazione maggiore. Questa è una scelta politica, anche se ce la spiegano in TV, nei talk show, eccetera, come l'unica fattibile, cioè i tagli e quant'altro, anche se non... dicevo, anche se fortunatamente non tanto come negli anni passati, c'è chi ha mostrato la debolezza del governo Meloni quando aveva dichiarato di voler fare una tassa di una patrimoniale sulle banche, che poi è stata mandata a scatafascio da Fratelli da Forza Italia e dalle banche stesse, quindi comunque c'è lì anche una contraddizione, cioè quindi c'è la possibilità, cioè nel senso emerge la possibilità ma non emerge poi di fatto la possibilità reale di mettere queste cose in campo, ed emergono nuovi tagli che stringono sempre di più la cinta e la cinghia sopra le spalle dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi cioè questo era, cioè diciamo, più che una domanda, un'osservazione su quello che hai fatto. Diciamo, ti invitavo solamente a chiudere sulla parte dell'economia di guerra, in modo che andiamo in stacco e poi passiamo nel merito di alcune, diciamo, di alcuni nodi della finanziaria.
Allora Dario, permettimi però di fare due riflessioni su quello che hai detto tu. Prima di arrivare all'economia di guerra, che come dicevo prima è un anello fondamentale, l'avevo lasciato proprio a margine in modo diciamo per avere la possibilità di affrontarlo in maniera più specifica. E la redistribuzione è un qualcosa che dovrebbe avere l'obiettivo di capovolgere o almeno attutire quelli che sono i fenomeni di mercato, no? In disciplina definiamo redditi di mercato e redditi post tax, cioè dopo l'intervento dell'operatore. Dico, allora io vi chiedo, perché a questo punto a me viene la domanda spontanea, ma perché un governo eletto da padroni, padroncini, partite IVA, dovrebbe predisporre un piano redistributivo? Cioè, se il loro obiettivo dichiarato era, adesso su questo non è mai stata ambigua, a parte la propaganda veramente squalida che veramente penso non arrivi più a nessuno, se l'obiettivo loro è dire i poveri sono poveri ma possono diventare ricchi se e solo se i già ricchi, o comunque possono star meglio se i già ricchi corrono, e quindi attraverso questo effetto sgocciolamento pure i poveracci stanno un po' meglio, se questa è la loro teoria, di fatto secondo me non abbiamo nessuna ragione di attenderci una redistribuzione, anche perché poi, io ribadisco ancora una volta, questi vivono di consenso ovviamente filtrato dalle elezioni, non votano nessuno. Questo è il problema fondamentale, per cui loro non hanno paura di scontentare fasce della popolazione che neanche gli va più votare. Insomma, rendiamoci conto che ecco, la questione è gestire con la propaganda determinate cose importanti, però secondo me da questo punto di vista redistribuzione è una parola che non deve essere neanche messa davanti a una, diciamo, una legge di bilancio così netta. Poi che parlino del fatto che il ceto medio possa avere due spicci in più perché tagliano il cuneo fiscale, questo ne parliamo magari dopo, pure questa è una banalità, perché magari dopo parliamo della nozione di salario, così capiamo che cosa comporta un taglio del cuneo fiscale, quando si dice tagliamo le tasse per stimolare l'economia, che cosa possa significare dietro a questa bellissima locuzione. Economia di guerra. Io oggi ho fatto un editoriale su Radiograd che si chiamava Don't Look Up, cioè non guardare su, è quel famoso film che aveva come protagonista anche DiCaprio, se non ricordo male, un film statunitense in cui si narrava, era un'allegoria della condizione climatica, della crisi climatica, si narrava di una cometa che stava per impattare sulla Terra, un insieme di ricercatori se ne accorgeva, tutti facevano finta di niente, dicevano non guardate in alto che tanto non succede niente. A me sembra un po' questo, siamo sotto tiro e ce ne accorgiamo dai dati, ecco questo ve lo posso anticipare. Pare che quest'anno, dagli studi che ho visto io, per la prima volta si supereranno i 30 miliardi di euro destinati alla difesa, aumenta di 2 miliardi, più 12% negli ultimi 10 anni, e 13 miliardi sono stati destinati all'industria militare per creare nuove armi. Se non ce ne siamo accorti, anche in Germania hanno detto che è diventato opportuno cominciare a pensare a costruire dei bunker, che quelli che c'erano nella Seconda Guerra Mondiale evidentemente non andavano più bene perché erano troppo pochi, perché ormai le istituzioni tedesche, quindi non qualche folle come gli parla, può averlo pensato, entro il 2030 ci si attende una guerra da parte della Russia nei confronti della NATO, e quindi io penso che più o meno noi ci stiamo rivolgendo a farsi sempre più veloci verso una situazione che veramente potrebbe mettere in enorme difficoltà, forse vedere scomparsa l'intera umanità da questo pianeta. Ecco, vedendo come si mettono le cose, devo dire che questa estinzione non è che mi farebbe troppo dispiacere.
Infatti. Okay. Quasi siamo d'accordo con te.
Quasi,
anche.
Quasi è la soluzione.
Va bene, allora a questo punto concludiamo.
I piccoli ci mancherebbe dell'asse, se potessi pensare.
Possiamo concludere la trasmissione con un suicidio di massa che consigliamo. Facciamo una pausa musicale. Facciamo così.
Posso dire una cosa? Almeno facciamo gli sprecare i proiettili.
Esatto, yeah, no, esattamente.
Almeno quello, piacere.
Vabbè, a parte gli scherzi. Secondo me facciamo una pausa musicale, così riprendiamo un po' di fiato anche gli ascoltatori e le ascoltatrici, poi riprendiamo la seconda fase.
Sì.